Bene, proseguiamo questa mattina insieme con la seconda parte dello studio che abbiamo iniziato qualche settimana fa ormai. L'abbiamo iniziato ognuno nelle proprie case, non perché l'abbiamo iniziato da soli, ma perché eravamo su Zoom, no? Allora oggi possiamo continuare qua tutti insieme in sala. Se vi ricordate, abbiamo iniziato a parlare insieme di un libro particolare, un libro che probabilmente tutti noi conoscevamo già, che però non si studia molto spesso. E stiamo parlando proprio del libro di Giobbe. Questo libro che nel canone nostro che abbiamo è stato messo insieme ai libri poetici, quindi Giobbe è messo prima di Salmi, insieme a Proverbi, Ecclesiaste e Cantico dei Cantici. Abbiamo iniziato a vedere la volta scorsa, abbiamo fatto una veloce panoramica, quindi abbiamo imparato che cosa è accaduto a Giobbe, il protagonista che dà poi il nome a questo libro. Abbiamo iniziato a vedere un po' di caratteristiche di questo libro. Abbiamo visto che questo libro è particolare perché anche se è uno dei libri poetici che è in mezzo ai libri poetici, questo libro ha una parte di poesia, che è quella centrale, che è quella più grande, e poi ha anche delle parti, possiamo dire, di racconto, che racconta un po' di storia. Allora, la volta scorsa abbiamo iniziato a vedere proprio la prima parte, quindi la parte di racconto dove si inizia a introdurre che cos'è accaduto e si inizia a introdurre anche il nostro protagonista Giobbe. Quindi abbiamo parlato della struttura, la prima parte che abbiamo vi visto la volta scorsa, la seconda parte che inizieremo e vedremo un po' oggi, quindi quella poetica, quella dove Giobbe inizia a parlare e ci sono dei discorsi, dei botta e risposta tra Giobbe e dei suoi amici, e questa parte che sono circa un po' più di 30 capitoli, la possiamo dividere in tre, sono tre cicli di discorsi, quindi per tre volte parla Giobbe, un suo amico, Giobbe, un altro suo amico, Giobbe e il terzo amico, e questo accade per tre volte. Ed è quello che inizieremo a vedere oggi. Oggi in particolare vedremo dei brani, dei versetti nel primo ciclo, quindi nei primi capitoli di Giobbe. E vedremo se poi approfondiremo anche gli altri, perché in questi tre cicli di discorsi i temi sono sempre quelli. Si parla più o meno degli stessi temi. Però si riprende in più volte, in modi diversi. Allora è stato interessante leggere tutto questo e vedere, analizzare un po' più approfonditamente e non solo dando una letta, ma vedere un po', capire un po' di più. Qualcuno, un fratello, ha detto che per capire bene questo libro, il libro di Giobbe, serve esperienza. Più cresciamo nella nostra vita, più maturiamo, più accumuliamo esperienze nella nostra vita, più riusciamo a comprendere Giobbe, più riusciamo a comprendere questo libro, quello che prova Giobbe, a capirlo. Ed è vero, più andiamo avanti, più riusciamo a comprenderlo. Quindi la volta scorsa abbiamo parlato di Giobbe, abbiamo visto come lui era un uomo integro, un uomo che aveva timore di Dio. Abbiamo detto anche che sarebbe per noi un fratello modello, no? Che tutti noi vorremmo avere, un uomo giusto che aiuta chi è nel bisogno, che dà un sorriso, abbiamo letto dei versetti, no? Dà un sorriso davanti a chi è triste per incoraggiarlo. Era un uomo affidabile e un grande esempio per noi. E anche di fronte a tutte le difficoltà che abbiamo letto, visto la volta scorsa, quindi di fronte alla perdita della sua salute, alla perdita dei suoi figli, alla perdita di tutti i suoi beni, di tutti i suoi servi, di fronte a tutto questo, nonostante lui abbia sofferto molto, comunque ha continuato a non rinnegare Dio. E questo ci viene detto sia nel primo capitolo, ma anche andando avanti, anche Giobbe stesso dice al capitolo 6, continua a dire che continua a non rinnegare Dio, nonostante tutto quello che gli è accaduto. Così siamo arrivati a Giobbe che ha passato tutte queste, tra virgolette, sventure, che sappiamo da dove arrivano. Quindi sappiamo che Satana, che in ebraico significa l'accusatore, va davanti a Dio e Dio parla di Giobbe, e poi con questo discorso tra Satana e Dio, alla fine Dio concede a Satana di togliergli tutte queste cose per dimostrare che Giobbe comunque sarebbe rimasto fedele a lui, a Dio. Quindi dopo che gli accadono tutte queste cose, abbiamo concluso la volta scorsa, Giobbe comunque rimane fedele a Dio, Giobbe comunque continua a non rinnegare Dio. Al capitolo 2 vediamo che ci sono tre dei suoi amici che vanno a trovarlo, avendo saputo quello che è accaduto, e lo vedono, piangono insieme a lui, e poi per 7 giorni rimangono con lui, ma in silenzio. Possiamo immaginare, no? Di fronte a questa situazione, passano 7 giorni in cui nessuno parla. E possiamo immaginarci in questi 7 giorni cosa potrebbe essere accaduto anche nelle loro menti, no? Tante volte capita anche a noi, quando ci accade qualcosa e stiamo anche noi in silenzio nella nostra camera, e cosa facciamo? Pensiamo, no? Ripensiamo a tutto quello che ci è accaduto, cerchiamo forse anche di dare una spiegazione, dare dei perché, dare un perché di quello che è accaduto. Forse anche Giobbe in questi 7 giorni ha ripensato e ripensato tutto questo, a trovare una risposta a quello che gli è accaduto, una causa, ma senza trovarla. Perché sappiamo che lui non avrebbe potuto sapere, non poteva sapere quello che era accaduto, questo discorso tra Dio e Satana. Quindi sono passati, trascorsi questi 7 giorni. Dopo questi 7 giorni, Giobbe rompe il silenzio e inizia a parlare. Da qua iniziano questi discorsi tra Giobbe e i suoi amici. Leggendo questi discorsi, queste frasi, che sono scritte tutte in forma poetica, come abbiamo detto la volta scorsa, perché per trasmettere in modo più forte le emozioni, quello che sentiva Giobbe. Vedremo oggi qualcosa, anche la sofferenza di Giobbe, quello che lui stava provando. E in tutti questi capitoli, in tutti questi diversi versetti che troviamo in questo libro, possiamo vedere che traspare dalle parole di Giobbe tutti i suoi dubbi. Perché mi sta accadendo questo? Io, Giobbe, sono stato giusto, bravo, con timore verso Dio, sono stato attento anche ai miei figli, eppure sono tutti morti, io non ho più niente, mi è accaduto tutto questo. Quindi questi dubbi, nei versetti si vede anche la speranza di Giobbe, che è una speranza che non c'è più, morta. Forse anche noi qualche volta ci siamo sentiti così, vedendoci in questa situazione abbiamo detto: non vedo la fine di questa situazione, non vedo l'uscita di questo tunnel, no? Non ho speranza, vedo solo tutto quello che mi attorno e non riesco a vedere una soluzione. Ecco, Giobbe si sentiva proprio così, si sentiva in questa situazione. si vede andare verso una distruzione, si sente consumare, vede che non può resistere tanto, tutto quello che sta ricevendo lo sta consumando, tra un po' verrà, si sente distrutto e ancora si sente ancora disperso nel buio, non sa dove andare, non riesce a capire quello che gli sta accadendo, non riesce a dare una situazione, una motivazione. E tutto questo lui lo sa, Dio ha il controllo di ogni cosa. E quindi lui, sicuramente leggendo questo libro, abbiamo letto, visto questo, lui si sente visto, si vede colpito da Dio, dalla sua ira. Non può dare altra spiegazione. E di fronte a questo, quindi in tutti questi capitoli dove lui parla, esce anche questo, un po' questo tema, questo suo discorso, no? Si vede nella sua confusione, si vede anche proprio colpito direttamente da Dio, senza capire il perché. Quindi questo sta passando Giobbe. Io l'ho riassunto in poche parole, ma è veramente interessante e bello leggere i capitoli e vedere proprio direttamente dalle sue parole questo, che le esprime in modo anche poetico, con delle immagini. In tutti questi discorsi è anche interessante ed è anche un po' strano vedere dei brani che ci possono anche a noi mandare un po' in confusione, perché ci sono dei brani in cui Giobbe e anche i suoi amici parlano di Dio come l'Onnipotente, di Dio come un Dio giusto, di Dio come un Dio che ha tutto sotto controllo e tutto è sotto la sua guida. Però in contrasto a questo, sembra quasi in opposizione a questo, troviamo anche dei brani, dei capitoli dove Giobbe dice, sentendosi colpito da Dio, mette anche un po' in dubbio la giustizia di Dio. A Giobbe vengono anche questi dubbi e li scrive, li troviamo in questi capitoli, no? E mette in dubbio questo, mette in dubbio come lui si comporta, fino anche a chiedere a Dio delle risposte, perché Giobbe non sta capendo, non riesce a capire. Addirittura ci sono dei versetti che non andremo a leggere, ma in cui dice, parla dell'onnipotenza di Dio, quasi a dire che l'uomo non può fare niente, e quindi è quasi che Dio se ne approfitta di questo. Leggendo questi versetti traspare anche un po' questo, quindi possiamo capire bene Giobbe, che nella sua sofferenza si sente fragile e impotente davanti anche a Dio, che può fare ogni cosa, che Dio che potrebbe anche fermare tutta questa sofferenza di Giobbe. Quindi iniziamo un po' a capire come si sente Giobbe, iniziamo anche un po' a capire perché di tutte queste frasi. Perché questi dubbi? Leggendo velocemente questo libro potremmo anche un po' accusare Giobbe e dire, ma Giobbe come puoi dire una cosa del genere? Infatti è quello che i suoi amici gli dicono, ma leggendo un po' più attentamente, mettendoci un po' nei suoi panni, riusciamo a comprendere un po' la motivazione, no? Di questi suoi dubbi, che poi anche esprime i dubbi anche nei confronti di Dio. Ma tutto questo, ripetiamo, senza rinnegare Dio. In tutto questo lui ha questi dubbi, ha queste domande che non riesce a dare risposta, ma senza andare contro Dio, senza rinnegarlo, senza dire ho sbagliato a vivere come ho vissuto prima. No, ha continuato a credere in Dio. Perché troviamo questo contrasto tra queste parole verso Dio che siamo tutti d'accordo, e poi altre parole di Giobbe che invece mettono in dubbio certe cose. E penso che quando, se ci trovassimo in una situazione del genere, in una situazione di prova, possiamo vederlo un po' come un terremoto. Un terremoto nella nostra vita che scuote anche le fondamenta della nostra fede, no? E quindi vediamo che a Giobbe sta accadendo un po' questo. Giobbe aveva timore di Dio, credeva in Dio, si fidava di Dio, e in questa situazione possiamo capire che tutto sta traballando, è un terremoto, c'è una crisi, perché quello che lui credeva adesso forse sta iniziando a ripensarci, a riconsiderare. Non sta eliminando tutto questo, ma non riesce a capire, a comprendere. Ecco, questo che è accaduto a Giobbe può accadere anche a noi, e sicuramente a qualcuno di noi è accaduto, dei periodi della nostra vita in cui possiamo trovarci in questa condizione, un po' come si sentiva Giobbe, a causa di qualcosa che è accaduto. Che bello vedere come nella Bibbia, nella parola di Dio, troviamo non solo degli bei esempi, degli esempi da poter seguire, ma troviamo anche degli esempi molto vicini a noi, esempi che forse a noi sembrano quasi negativi, ma che invece servono, perché mostrano come il Signore ci vede, ci capisce anche in queste situazioni. Quindi, dopo aver visto velocemente un po' come si sente Giobbe, quello che sta passando, aver visto anche un po' qualche sua frase, qualcosa che lui diceva e il perché, iniziamo a scendere leggermente un po' più nei dettagli, a parlare di questa sofferenza di Giobbe. Per non addormentarci, possiamo prendere il libro di Giobbe e adesso sfoglieremo un po', andremo a leggere un po' di versetti, soprattutto nella prima parte di Giobbe, in modo che riusciamo anche a seguire. Allora prendiamo insieme Giobbe al capitolo 3, Giobbe 3 dal versetto 24. Quindi Giobbe 1 e Giobbe 2 è la parte della storia che abbiamo visto la volta scorsa. Dal capitolo 3 inizia la parte poetica, dove Giobbe inizia a parlare e inizia lui questi discorsi sfogandosi e parlando della sua sofferenza. Allora leggiamo un po' qualche sua parola. Giobbe capitolo 3 dal versetto 24, leggiamo fino al versetto 26. Giobbe dice: io sospiro anche quando prendo il mio cibo, i miei gemiti si spargono come acqua. Non appena temo un male, esso mi colpisce, e quel che mi spaventa mi piomba addosso. Non trovo riposo né tranquillità né pace, il tormento è continuo. Ecco, con questi solo questi tre versetti riusciamo a capire come si sentiva Giobbe, questo tormento continuo, queste paure che lui aveva paura, ecco, queste gli piombano addosso. È un qualcosa che, questa pesantezza che lo sta portando avanti. Vede tutto buio. Con questi versetti, con queste parole, come abbiamo anche detto prima, esprime questo. Più avanti dice, lui vorrebbe che neanche fosse nato. Sta soffrendo così tanto che dice è come se annullasse tutte le cose belle, la giustizia, quello che ha passato prima. Dice, di fronte a tutto questo vorrei che neanche quelle cose fossero accadute, che non ci fosse stato niente, che io non fossi neanche nato. E questo mi ha fatto un po' pensare, no? A proposito di questa condizione di sofferenza, quello che sta passando a Giobbe. Allora ho riflettuto un po' e Giobbe stava vivendo la sua vita, poi è accaduta questa cosa E con questa crisi, con questo terremoto, la sua vita è scesa, è caduta, precipitata, e si sente un po' in questo abisso. Ci sono dei versetti, e anche nella Bibbia vediamo come questa situazione, questa condizione, quindi vivere in un certo modo, ma poi c'è una crisi, qualcosa che accade, ci porta un po' nel dolore, ci fa sprofondare. Questo serve anche per crescere. Quando accade questo, questo accade perché poi possiamo anche crescere. Allora, tenendo il segno sempre su Giobbe, dove torneremo, vado a leggere un versetto, dei versetti in Ecclesiaste, sempre uno dei libri poetici, qualche pagina dopo, al capitolo 7 viene, Salomone scrive così, capitolo 7 di Ecclesiaste, versetto 3 e versetto 4. La tristezza vale più del riso, poiché quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Il cuore del saggio è nella casa del pianto, ma il cuore degli stolti è nella casa della gioia. In questi due versetti sembrano un po' strani. Noi preferiremmo avere gioia che essere tristi. E questi due versetti sembrano spingere un po' dall'altra parte, no? Perché Salomone ha capito che quando, un po' il discorso che stavamo facendo prima, quando noi soffriamo, quando c'è tristezza, Salomone non dice che è bello, ma dice che quando affrontiamo questo, come anche abbiamo appena letto, dice quando il viso è afflitto, il cuore diventa migliore. Quello che stiamo passando ci serve ad essere migliori, ci rafforza. Quindi, guardando un po' le sofferenze di Giobbe, sono venuti in mente questi versetti. Anche se noi ci ritroviamo in Giobbe, in quello che sta passando, dobbiamo vedere, pensare come questo serva anche per la nostra crescita. Conosciamo i versetti che stamattina anche mi sembra Jennifer ha citato nella sua preghiera, che ogni cosa coopera il bene di quelli che amano Dio. Anche queste cose che sembrano di sofferenza, negative, anche queste possono contribuire alla nostra crescita, anche se non sono piacevoli, non sono sicuramente piacevoli. Quindi quello che ci porta in basso, poi dobbiamo pensare che ci porterà non come prima, ma più in alto di prima. Saremo più forti, più completi. Anche Giacomo, vi ricordate? Nel primo capitolo lui dice: considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate, no? E poi il versetto continua dicendo che la prova della fede, della vostra fede, produce costanza, e poi la costanza compie la sua opera in noi, perché possiamo essere così completi e perfetti. Quindi anche in questi versetti Giacomo ha capito la stessa cosa: di fronte alla prova della nostra fede, alla sofferenza, alla persecuzione che probabilmente stavano passando i fratelli a cui Giacomo stava scrivendo, anche di fronte a tutto questo, questo ci porta ad avere costanza nel Signore, ci porta ad essere completi, perfetti. Quindi, guardando un po' questa sofferenza di Giobbe, possiamo riflettere su questo, pensare a questo. Non ci sono scorciatoie per la sofferenza. Giobbe si è trovato in questa situazione, altri fratelli si trovano in queste situazioni, anche noi forse ci siamo trovati. Nella Bibbia non troviamo scorciatoie per dire, per soffrire di meno, ma vediamo che invece questo ci serve per crescere. Vediamo una base su cui stare, cioè fidarci di Dio, a continuare a essere attaccati a Dio, e questo ci trascina anche oltre queste sofferenze, per poi essere più forti, più maturi, con più esperienza. Interessante vedere, tornando a Giobbe, in tutta questa sua sofferenza, che cosa dice anche nei suoi sfoghi. Qualche pagina più avanti rispetto al capitolo 3 che abbiamo visto prima, al capitolo 7, leggiamo il versetto 16, vediamo cosa dice Giobbe. Ancora, Giobbe 7:16. Qualcuno può leggere questo versetto?
Io mi sto consumando e vivrò sempre. Ti prego, lasciami stare. I giorni miei non sono più soffro.
Ok, grazie. Giobbe dice, esprime ancora il fatto che lui si sta consumando, no? Come abbiamo accennato prima, e dice, ti prego, parlando a Dio, lasciami stare. I giorni miei non sono che un soffio. Chiede a Dio di lasciarlo stare, e non glielo chiede solo qua, ma andando anche avanti al capitolo 13 fa più o meno le stesse richieste. Nella sua sofferenza non vede soluzione se non chiedere a Dio di lasciarlo stare, di fargli smettere tutte queste cose. Capitolo 13 versetto 20 dice: ma, oh Dio, concedimi solo due cose, e non mi nasconderò dalla tua presenza. Ritira da me la tua mano, prima cosa, seconda cosa, e fa che i tuoi terrori non mi spaventino più. Giobbe chiede di andare oltre queste sofferenze, di smettere di soffrire così. E queste parole, non so se anche a voi, vi hanno fatto venire alla mente parole di qualcun altro. Qualcun altro che si trova nel Nuovo Testamento. Stiamo parlando di Gesù nel giardino del Getsemani. È vero che sembrano parole simili. Anche Gesù stava soffrendo molto, e anche lui, pregando al Padre, gli ha chiesto se fosse possibile di passare da lui oltre questo calice. Una richiesta simile a quella di Giobbe. Sappiamo qual è stata la risposta. Gesù doveva passare questa sofferenza. Non c'è stato, come abbiamo detto prima, una scorciatoia. Ha dovuto passare questo, anche se sappiamo dopo che cosa è accaduto. Dopo Gesù è risorto. Adesso è alla destra del Padre. Ed è molto bello vedere come Gesù capisce anche le nostre sofferenze. Gesù avrebbe capito anche le sofferenze di Giobbe che stava passando, perché Gesù stesso ha detto quasi le stesse frasi. E così Gesù capisce anche le nostre sofferenze. Quando ci esprimiamo un po' come Giobbe, Gesù dice: anch'io ci sono passato, lo so. E non so se abbiamo mai sperimentato il sollievo di parlare con qualcuno che ha passato le nostre stesse esperienze. Quando noi abbiamo sofferto in qualcosa di particolare, può essere una malattia, una perdita, non so, la perdita del lavoro, e parliamo con qualcuno che ha avuto le stesse esperienze, che ci capisce, basta anche il silenzio, però ci dà sollievo, perché sappiamo che ci capisce. Ecco, la stessa cosa possiamo farla con Gesù. Lui ha passato anche lui queste sofferenze, e quindi possiamo confidarci con lui, sapendo che lui ci capisce. Quindi il fatto che le sofferenze non smettano non significa che il Signore non ci sta ascoltando, che il Signore non ci capisce. Quindi Giobbe sta soffrendo, chiede a Dio di smettere tutto questo, ha passato tutte queste cose, però c'erano i tre amici. Cosa possiamo dire di questi tre amici? Sono andati là per consolarlo, per aiutarlo. Leggendo questi capitoli, vediamo che invece l'effetto, diciamo, che non è stato proprio questo. Quello che E il modo in cui hanno parlato questi amici con Giobbe hanno appesantito ancora di più Giobbe, lo hanno buttato ancora di più a terra. Quindi, oltre tutto quello che è passato, pure i suoi amici si mettono in mezzo, pure i suoi amici gli vanno contro. Cosa dicono i suoi amici? Beh, loro, in base alla loro conoscenza di Dio, in base alla loro un po' forse dottrina, teologia, in base anche alle loro esperienze, quello che hanno vissuto loro, dicono che Giobbe sta passando tutto questo perché ha peccato. Non c'è altra spiegazione. Se Dio lo sta punendo, l'unica spiegazione è perché Giobbe, in un modo o nell'altro, forse neanche se n'è accorto, ma ha peccato sicuramente. Questa è la soluzione al problema. E quindi questi suoi tre amici continuano e nei loro discorsi sottolineano questo, parlano della perfezione di Dio, dicono tante cose giuste, tutte cose giuste, fino ad arrivare anche a dire addirittura che nei loro discorsi, quindi partendo da queste basi giuste, che Dio è perfetto, che Dio è giusto, ma ignorando quello che è accaduto tra Dio e Satana, ovviamente, arrivano alla conclusione sbagliata, dicendo addirittura che uno dei tre amici dice addirittura: i tuoi figli sono morti probabilmente perché hanno fatto qualcosa di male, hanno sbagliato in qualcosa. Pensate, un padre che soffre in tutto quello che sta passando, un amico gli dice: se i tuoi figli sono morti, forse se lo meritavano, forse Dio li ha giudicati per questo. Pensate ancora di più quanto Giobbe stava soffrendo anche di questo. Quindi, invece di incoraggiare, stare vicino, mostrare il loro amore, la loro presenza, hanno, partendo da delle basi anche giuste, dottrinalmente vediamo tante cose che dicono che sono giuste, però arrivano a delle conclusioni sbagliate. Cercano di spiegare la situazione e dargli un significato per avere tutto sotto controllo, ma in modo sbagliato, e così fanno del male a Giobbe, dicendo anche quindi delle menzogne, dicendo: Giobbe, tu hai peccato, ti devi ravvedere, anche quando Giobbe non aveva fatto niente che meritasse questo giudizio di Dio, che fosse la causa di questo giudizio di Dio. E leggiamo un paio di versetti, quello a cui avevo citato prima, no? Questo, uno di questi amici, capitolo 8, versetto 3, versetto 3, versetto 4, diceva proprio questo a proposito dei suoi figli, no? Dice Bildad, uno di questi suoi amici: potrebbe Dio pervertire il giudizio? Potrebbe l'Onnipotente pervertire la giustizia? Noi ci troveremo d'accordo, è ovvio che no, saremo d'accordo con lui, Dio non potrebbe mai fare questo. Ma il versetto 4 dice: se i tuoi figli hanno peccato contro di lui, egli li ha dati in balia del loro misfatto. E questo è quello che, di cui stavo parlando prima. Vi ricordate una delle cose che faceva Giobbe quando stava bene? Esatto. Vi ricordate? Viene proprio scritto in modo esplicito che Giobbe aveva così timore di Dio che quando i suoi figli facevano delle feste, lui preventivamente, nel caso in cui avessero fatto qualcosa di male, lui comunque faceva dei sacrifici per loro, in modo che fossero puri davanti a Dio. Quindi capiamo l'atteggiamento di Giobbe e vediamo come queste frasi nei suoi confronti, seppure hanno una base di verità, nel senso che parlando della giustizia di Dio, comunque sono andate, hanno fatto sicuramente del male a Giobbe e sono arrivati alla conclusione sbagliata. Quindi questo un po' per capire anche le frasi, le parole, i capitoli di questi loro amici. Vediamo tante cose in cui noi siamo d'accordo, però purtroppo vanno nella direzione sbagliata, cercano di spiegare qualcosa nel modo sbagliato. Tanto che Giobbe li descrive come inventori di menzogne, dice: voi siete medici da nulla, medici per aiutarmi che però non mi aiutano. Li paragona anche con un'immagine a un torrente nel deserto, un torrente che lui dice non è neanche tanto piacevole perché è forte, fa rumore, e poi dice: ecco, voi siete questo torrente nel deserto che quando c'è caldo ci sono tutti i viandanti, le carovane che vanno a questo torrente, si fidano di questo torrente per prendere dell'acqua perché c'è caldo in mezzo al deserto, e invece se prima c'era una piena, tanta acqua quando si stava bene, quando è arrivato il caldo che ce n'è di bisogno, il torrente è vuoto, c'è una secca, non c'è niente. E quindi questi viandanti si fidavano del torrente, vanno là e non c'è niente, quindi devono tornare nel deserto e muoiono là perché non hanno acqua. Ecco, Giobbe con questa immagine descrive i suoi amici, delle persone che quando tutto va bene loro stanno bene, e quindi vanno, non aiutano Giobbe che invece nella difficoltà. Giobbe aveva bisogno di loro, del loro supporto, invece loro non lo aiutano in questo. Ecco, in questo modo possiamo un po' vedere anche questi suoi amici. Quindi loro danno, riassumendo, danno una spiegazione logica, una spiegazione anche teologica di questo, in base anche alla loro esperienza. Partendo da cose corrette, cercano di spiegare tutto, mettendo tutto in una scatola, no? Come abbiamo detto. Dobbiamo stare attenti, che questo è un rischio che possiamo correre anche noi, cercando di dare una risposta a tutto, anche cose che noi non potremmo mai capire, perché se nessuno dice a Giobbe e ai suoi amici che Dio e Satana hanno parlato, loro in nessun modo avrebbero potuto capire questo. E quindi anche situazioni in cui noi non potremmo mai capire, c'è il rischio che noi spieghiamo questi in un modo sbagliato. Cerchiamo di mettere tutto dentro una cornice, che invece in nessun modo noi potremmo farlo, perché ci sono cose al di fuori della nostra conoscenza. Quindi, cercando di fare questo, se arriva un terremoto come questo che è accaduto a Giobbe, questa cornice si rompe, perché non riusciamo a dare una spiegazione. E quindi ci fa del male questo. E da questo possiamo imparare veramente che la cosa che noi possiamo fare è fidarci di Dio, anche quando non capiamo, anche quando non riusciamo a dare una risposta, vediamo qualcosa che accade, la cosa giusta sicuramente che possiamo fare è fidarci di Dio. Poi forse un giorno lo capiremo, forse no. È interessante vedere che Giobbe, Dio non gli dice a Giobbe quello che è accaduto. Giobbe probabilmente, quando parla con Dio, Giobbe non sa quello che gli è accaduto, e si ravvede senza sapere che Satana aveva parlato con Dio, mentre leggiamo in questi capitoli. Se, ovviamente, se l'ha scritto Giobbe questo libro, poi lo è venuto a sapere. Quindi possiamo veramente imparare anche questo, quindi sia dal punto di vista di Giobbe sia dal punto di vista degli amici. Dobbiamo imparare anche a non cercare di dare tutta una spiegazione, perché tante cose possiamo, dobbiamo solo fidarci di Dio. Poi velocemente, andando verso la conclusione, è interessante vedere anche come parlano i suoi amici. Abbiamo già detto un po' prima, abbiamo già letto qualcosina prima, sono molto diretti di fronte a una persona che soffre, loro comunque gli vanno contro, come abbiamo letto prima a proposito di quella frase, no? Nei confronti dei suoi figli. Diciamo che nel loro parlare non è per niente con grazia, nel loro parlare non c'è sale, un po' come dice Paolo, no? Che incoraggia Paolo a fare in Colossesi dice nei confronti di quelli di fuori, no? Dei non credenti, dice parlate con grazia, con un po' di sale, in modo che possiate avere la saggezza, no? Di rispondere nel modo giusto. Ecco, questi suoi amici non hanno parlato in questo modo. E anche in questo vedo che possiamo trarre degli insegnamenti, possiamo imparare. Forse non riusciamo a capire la persona che ci sta vicino quanto sta soffrendo, perché forse noi non abbiamo passato la stessa cosa, non stiamo passando questo. I suoi amici non passavano quello che stava passando Giobbe. Ma quello che possiamo imparare è stare attenti nel modo di parlare, avere amore. Si stanno molto attenti, pensando anche a Gesù. Gesù quando parlava con tutti i peccatori, le persone che hanno fatto cose bruttissime, lui con queste persone che però avevano un cuore poi sono arrivati a Dio, lui non ha parlato in modo duro, ma in modo dolce, con amore, pur dicendo la verità, ma nel modo giusto. Quindi loro non hanno eretto questi muri di difesa tra loro e Gesù, ma anzi si sono avvicinati a Dio. E quindi è questo che dobbiamo imparare anche, parlare, essere vicino ai fratelli, sorelle, a chi, agli amici, con amore, come faceva Gesù, non accusando, attaccando, pur dicendo forse anche la verità, ma deve essere fatto con amore. Così concludiamo. Forse oggi abbiamo pensato di venire in chiesa, in sala, dopo tante settimane, no? Che siamo stati lontani, abbiamo detto ok, oggi andiamo in chiesa, in sala, e pensavamo di essere incoraggiati con una bella predica di gioia, e invece cosa abbiamo sentito, cosa abbiamo ascoltato? Una predica su Giobbe, no? Uno dei libri forse dove si parla della sofferenza più di tutti gli altri. Bene, spero che il mio desiderio è che possiamo uscire da questa sala questa mattina veramente incoraggiati, quindi ovviamente non rattristati, ma incoraggiati, sapendo che dobbiamo perseverare, essere basati nella nostra fede, come abbiamo visto questa mattina, anche quando ci siamo avvicinati ai simboli, nella nostra fede nel Signore, che questo ci porterà avanti, anche se soffriamo, anche se stiamo passando dei momenti difficili, dobbiamo essere basati su di Lui, perseverare in Lui, anche se non capiamo, andare avanti, e amare il nostro prossimo, essere attenti anche nei confronti di chi sta soffrendo, piuttosto stare molto attenti alle nostre parole, piuttosto non parlare come nei primi giorni che questi amici hanno fatto con Giobbe, essere vicino, avere questo amore nei loro confronti. Quindi che possiamo così veramente comportarci con questo amore, comportarci di conseguenza, come anche, come abbiamo visto, Cristo ha fatto con noi, verso di noi. Quindi ringraziamo il Signore e concludiamo con una preghiera. Signore, ti ringraziamo, grazie Signore perché abbiamo potuto vedere anche attraverso questo libro come tu ci capisci. Signore, ti ringraziamo anche per questi per queste parole che ci hai lasciato, parole scritte migliaia di anni fa, ma che sono attuali ancora oggi, sono attuali nel 2021. Signore, ti ringraziamo per come anche tu ti usi di questa tua parola per incoraggiarci, per rafforzarci, e vogliamo, Signore, insieme ringraziarti e pregarti per ognuno di noi qua questa mattina, che possiamo in ogni situazione che stiamo passando, che possiamo essere fedeli a te, fidarci di te, anche se, se non è facile, e che possiamo essere dei fratelli e delle sorelle con amore, possiamo incoraggiare, essere di sostegno a chi ci sta vicino. E così ti ringraziamo, Signore, perché tu l'hai fatto per primo verso di noi, che possiamo anche noi farlo verso chi ci sta vicino, il nostro prossimo. Ti ringraziamo, Signore, insieme. Ti preghiamo per questo. Nel nome di Gesù. Amen.